che è insomma il simbolo che tutti conosciamo. E Pasqualotto parla, appunto, utilizzando questa immagine in modo interessante, della circonferenza, perché lui dice sostanzialmente questa immagine diventa emblema della comparazione, perché in qualche modo c'è una circonferenza che si può identificare come l'unità tra le tradizioni, che è un unico campo problematico all'interno del quale queste e il soggetto si pongono. La differenza tra i colori, che sottolinea la diversità, quindi lo specifico delle tradizioni stesse, l'occhio di colore opposto all'interno di una tradizione, che quindi allude alla possibilità di rintracciare comunque degli elementi comuni tra queste tradizioni, e poi, elemento interessantissimo, la linea curva che separa le due parti e che è il luogo nel quale Pasqualotto colloca il soggetto della comparazione, che quindi è dentro al campo, separa e tiene insieme le tradizioni, e quindi nell'opera della comparazione in qualche modo non esiste per sé, ma si definisce in questo discorso. Ecco dunque, e qui arriviamo a un altro nucleo teorico importantissimo, che la comparazione filosofica investe il soggetto stesso che la opera. Il soggetto che investe con le proprie domande gli oggetti della comparazione e al tempo stesso è investito da questi oggetti. E questo è interessante perché conduce necessariamente a un confronto profondo con la propria tradizione nell'atto della comparazione, ha un ripensamento anche dei presupposti della propria cultura, e questo in una prospettiva che mi pare affine a quella di Panikkar, il quale parla anche lui, e questo anche lo trovo interessante, anche Panikkar rifiuta l'espressione filosofia comparativa e parla di una filosofia imparativa. E qui cito Panikkar, che apprende da altre e valuta criticamente a partire dal proprio punto di vista. Quindi di nuovo c'è questa sottolineatura del carattere problematico dell'interazione tra i vari attori, diciamo così, della comparazione, e emerge questa dimensione della ricaduta appunto sul soggetto, sul sé, che quindi è necessariamente portato a confrontarsi con le proprie costruzioni culturali, anche talvolta con ciò che dà per scontato, e dunque la pratica comparativa che diventa possibilità reale di conoscenza anche di sé. Questo mi sembra come discorso particolarmente interessante perché mette in luce un elemento chiave che anche è emerso, cioè il carattere di fondo tensionale della comparazione, il carattere conflittuale, paradossale, se vogliamo utilizzare un'espressione che è emersa, cioè e uso tensionale nella duplice accezione, tensionale dal latino il tendere verso, quindi il tendere verso la comprensione della cultura altra, ma anche tensionale proprio perché è conflittuale, perché necessariamente determina una rielaborazione, una ridefinizione anche di sé. Qui apro un inciso brevissimo perché poi vorrei dedicare qualche minuto ad alcune osservazioni conclusive più specifiche, meno legate un po' al fondamento teorico del discorso comparativo. E che però ci tengo a questo inciso perché si ricollega al discorso dell'autorappresentazione che anche è emerso questa mattina. Una impostazione di questo tipo penso sia utile anche perché serve in qualche modo a riflettere su una critica comune appunto alla filosofia comparata e che si lega al discorso della presunta incommensurabilità tra tradizioni diverse. Ma è secondo me necessario anche interrogarsi sulla incommensurabilità di oggetti all'interno di una stessa tradizione. Insomma, non è detto che in una unica, ammesso che esista un'unica matrice, insomma, una linea di pensiero, sia così semplice operare la comparazione. Insomma, pensando alla storia della filosofia occidentale, ci sono figure agli antipodi, non so, anche un confronto tra Cartesio e Hegel talvolta mi risulta complesso. E ancora gli studi di area, nel momento in cui uno studioso si dedica appunto a studi di area, ma appartiene a un'altra tradizione, anche lì non siamo nel campo dell'autorappresentazione, ma siamo in un campo intrinsecamente comparativo, anche se poi quello studioso si occupa appunto solo di studi di area. E quindi, in un certo senso, anche all'interno di questi campi, questi presupposti, questi impliciti della comparazione stessa vanno tenuti presenti. Appunto, dopo questo cappello teorico, volevo limitarmi di fatto a due osservazioni sulla prassi, cioè all'interno di queste coordinate, cioè quali sono i possibili errori, i possibili scarti della comparazione, quali i presupposti teorici della comparazione che è interessante tenere in mente, con cui confrontarsi nella prassi comparativa, ci sono anche degli elementi metodologici più minuti in un certo senso, che possono aiutare nella pratica della comparazione fra tradizioni diverse, che possono aiutare a renderla più proficua. E in questo senso vorrei riflettere innanzitutto sul punto di vista di un di Francis Cluny, che si occupa di teologia comparata questa volta, però appunto che propone osservazioni che mi sembrano assai interessanti e pertinenti in relazione alla filosofia comparata, il quale parla, innanzitutto, questo forse è ovvio, però lo ricordo perché lui lo dice, della necessità appunto di partire per la comparazione da una conoscenza, quindi approfondita delle aree specifiche, dunque tutti gli apparati irrinunciabili della comparazione filologico, linguistico, storiografico, con, io aggiungerei, insomma, tutti i necessari pensamenti anche dell'apparato storiografico, parlavamo oggi dell'induismo, del brahmanesimo, eccetera. In secondo luogo, e questo è l'elemento metodologico che mi sembra particolarmente interessante, la specificità del paragone, cioè della connessione filosofica, ossia la necessità di circoscrivere l'analisi a un aspetto molto specifico delle tradizioni messe a confronto, e questo naturalmente al fine di evitare generalizzazioni, quindi istituendo specifiche connessioni su specifici punti e aspetti delle tradizioni comparate. Questo mi sembra proficuo sia perché è metodologicamente efficace, insomma, la circoscrizione del campo di indagine funziona, ma anche perché secondo me contribuisce a smontare l'immagine riduzionistica che spesso ancora invalsa, nonostante le già ricordate osservazioni tra gli altri di Said, forse tra i primi di Said, di un Oriente e di un Occidente compatti. Quindi mettendo a raffronto puntualmente a singoli aspetti di queste tradizioni, è possibile identificare invece che forse non sono tradizioni appunto compatte, ma che esistono gli Orienti, gli Occidenti, e quindi ci sono interessanti intersezioni, possibilità di connettere diversi aspetti delle manifestazioni del pensiero di diverse aree geografiche. Questo naturalmente deve coniugarsi a un'attenzione sempre a quella dialettica tra attività, identità e differenza a cui si è fatta allusione più volte, e secondo me che ha ricadute interessanti anche rispetto al discorso filologico. Giungo insomma alla conclusione, mi avvicino alla conclusione. Il discorso filologico è quasi inutile dirlo, ma è uno strumento necessario della comparazione tra culture diverse, e tuttavia forse la filologia pura non è di per sé sufficiente se non è corroborata da un approccio teoretico ed ermeneutico al testo. La comprensione del testo, per il quale la filologia è imprescindibile, va tuttavia oltre la comprensione linguistica del testo stesso, e quindi questa riflessione teorica, questo apparato che sono appunto squisitamente teoretico, questi apparati che sono squisitamente teoretici ed ermeneutici. E dunque abbiamo una nuova tensione, la tensione comparativa che prorompe anche nella traduzione, e dunque la traduzione diventa il luogo nel quale si propone una tensione simile a quella eminentemente comparativa. Nel momento in cui si traduce, si è investiti dalle istanze poste dal testo che si traduce, e necessariamente si giunge a un ripensamento sia del testo e della cultura della lingua di arrivo, sia della propria cultura che mobilita un apparato teoretico ed ermeneutico. Quindi si può individuare una costante interazione tra ricerca filologica, ricerca linguistica e attività interpretativa. A questo proposito faccio brevissimamente un esempio tratto dall'ambito endologico, che mi sembra particolarmente interessante, dall'estetica in particolare, e mi riferisco al concetto di rasa, che probabilmente molti di voi conoscono. Comunque rasa è un termine che letteralmente ha diversi significati, tra questi liquido, succo, gusto, sapore, e per estensione essenza e sentimento. Ora, il rasa che cos'è nella tradizione indiana? Il rasa è considerato l'essenza sostanzialmente della poesia indiana, quindi va suscitato nel fruitore dell'opera per mezzo di alcuni elementi ben codificati dalla tradizione stessa. Ora, naturalmente esistono diverse formulazioni della teoria del rasa. Probabilmente la più nota, anche ai non addetti ai lavori, comunque una delle più importanti, è quella di Abhinavagupta, per il quale lo stato del rasa, il rasa diventa uno stato, cioè lo stato al quale l'opera innalza il fruitore dell'opera stessa. E molto interessante, per Abhinavagupta il rasa ha delle caratteristiche che sono sostanzialmente affini a quelle della liberazione, moksha, in sanscrito, intesa come l'affrancamento dai vincoli spazio-temporali e causali che normalmente determinano e avvincono l'io empirico, con la differenza che la liberazione è definitiva, mentre invece il rasa ha la durata della fruizione estetica. Perché cito questo esempio? Perché rasa, che ha tutti i significati che abbiamo detto, appunto succo, liquido, aroma, sapore, per esteso, sentimento, ha anche un'altra traduzione, trova un'altra traduzione in una lingua occidentale, che è esperienza estetica. Perché appunto il rasa è questo stato al quale il fruitore di un'opera è innalzato, e dunque corrisponde all'esperienza estetica. Ma questa traduzione, che è stata proposta anche da Kumaraswamy ed è stata poi dimostrata valida da Raniero Gnoli, che è un indologo, credo non ci sia bisogno di dirlo, di caratura assoluta. Questa traduzione è evidentemente il frutto di un lavoro teorico sul testo, di comprensione teorica, un lavoro ermeneutico, naturalmente supportato necessariamente dalla filologia, ma che va oltre la filologia pura e semplice. Giungo così, credo in tempo, alle conclusioni, che sono brevissime in realtà. Questo discorso, ripeto, è molto in sintesi una proposta di riflessione su alcuni meccanismi che sono alla base della comparazione, ma spero di aver suggerito che la comparazione è non solo possibile, ma auspicabile. E questo proprio perché fa emergere gli impliciti di molte pratiche degli studi di area, della pratica filosofica e anche le contraddizioni e i paradossi di queste pratiche. E chiuderei con le parole di uno studioso che mi è caro, che ho già citato, Kumarasamy stesso, che diceva già molti anni fa, dalla sua prospettiva, ripeto, che molti etichettano come perennialista, che le culture messe a confronto si illuminano reciprocamente, e forse in relazione a ciò che è stato ricordato anche dei contributi di Pasqualotto, si può dire, e illuminano anche il soggetto che compara. Grazie.